Eccoci carissimi, sono Elide, ben trovati.
E Gianmario, ciao a tutti, non da Como questa volta, non da Villa, ma un po' più lontani, dalla Lombardia, siamo in Abruzzo. E per cui se la voce dovesse essere magari non nitida come al solito, sapete perché.
Abbiamo davanti un pezzo del Gran Sasso d'Italia. E quelle cime stanno dando tanti baci e abbracci al nostro Signore, perché proprio sono in alto, in alto, in alto, e tutti voi vi porto insieme agli occhi miei che stanno guardando la creazione e la meraviglia di Dio. Bene, però prima di tutto di iniziare mettiamoci sotto il manto della nostra cara mamma, degli angeli custodi, di tutti i santi,
perché, Spirito Santo.
Perché oggi è anche una grande festa, l'esaltazione della Santa Croce, dopo ne parleremo anche un attimino, e per questo iniziamo insieme l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Come sempre lo invochiamo, perché abbiamo la sua luce, il suo consiglio, la sua forza, i suoi doni, per capire, fare nostro e vivere al meglio tutte le cose che oggi andremo a rinfrescare, a riproporre e a meditare. Ecco, la festa grandissima della esaltazione della croce, proprio oggi, 14 settembre. E allora noi abbiamo visto l'opportunità di abbinare e riflettere su questa festa pensando all'anima sacerdotale e alla funzione quindi sacerdotale, profetica e regale che spetta a tutti i battezzati, non soltanto i consacrati, non soltanto i sacerdoti religiosi, ma a tutti i battezzati. Anima sacerdotale, funzione profetica, funzione regale, perché nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, di cui apparteniamo a pieno titolo come figli, anche noi partecipiamo con i sacerdoti, con tutta la Chiesa, al sacrificio redentivo, con i nostri limiti, con la nostra pochezza, ma con la grazia di Dio che diventa onnipotente. Profetica perché parliamo con il Signore, per il Signore, a suo nome, a trasmettere ai nostri amici, ai nostri figli, nel nostro ambiente dove viviamo, l'amore di Dio, la conoscenza di Dio, per costruire il regno di Cristo sulla terra, e per cui noi da figli partecipiamo a pieno titolo anche alla funzione regale, funzione sacerdotale, profetica e regale, pur essendo e vivendo con mentalità laicale, pienamente con i piedi per terra, ma con tutta la nostra disponibilità e con quella richiesta che viene dalla formazione, dalla direzione spirituale che ci dà la Chiesa. Ecco, Elide adesso ci ricorda i particolari storici e soprannaturali e spirituali di questa grande festa di oggi, dell'esaltazione della Santa Croce.
Allora, l'esaltazione della Santa Croce è segno dell'amore di Dio per il mondo. La festa dell'esaltazione richiama alcuni eventi storici legati al Santo Legno e principalmente alla scoperta della vera croce. Una tradizione formatasi abbastanza presto riferisce che Santa Elena, madre dell'imperatore Costantino, aveva ritrovato a Gerusalemme, presso il Golgota, le tre croci usate per Gesù Cristo e i due ladroni. Una guarigione miracolosa avvenuta al contatto di una di esse, sarebbe stata quella croce di Gesù, permise il riconoscimento della croce del Salvatore e dimostrarla alla venerazione del popolo. Appena la notizia della della scoperta, si diffuse nella città santa una grande folla che radunò per venerare appunto la croce del Signore. Da allora una parte del sacro legno venne conservata nella basilica dell'Anastasis, detta Santo Sepolcro dai latini. Altre parti del sacro legno furono portate a Roma dalla stessa Santa Elena, che custodì nella cappella della sua abitazione romana, divenuta la Basilica della Santa Croce in Gerusalemme. In questo giorno in cui la Chiesa celebra la festa dell'esaltazione della Santa Croce, il Vangelo ci ricorda il significato di questo grande mistero. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio suo unigenito perché gli uomini siano salvati. Ma pensiamo, è poco questo? Ha dato tutto se stesso, l'amore per te, per me, per tutti gli uomini, per chi lo amano e per chi non lo amano? Con Gesù Cristo uno strumento di morte e di tortura si trasforma nel segno della redenzione conquistata dall'amore. Con la risurrezione del Figlio di Dio la croce diventa un albero di vita da cui scaturisce la salvezza. Questo è il motivo della nostra festa, ricordare l'amore che è stato profuso per noi su quel legno, ma ancora più magnificare il Signore per la sua e nostra risurrezione. Così le croci, che sempre e comunque ci affliggono, non sono più solo dolore e sconfitta, ma possono diventare occasioni per un passaggio verso una vita nuova. Certo, la croce tocca tutto l'uomo, soprattutto il cristiano, e noi dobbiamo offrirla al Signore giorno per giorno quelle piccole croci che riceviamo, oppure che magari riusciamo a darle agli altri anche noi inconsapevolmente, magari senza accorgersi, no? Che però alla sera in esame di coscienza rivediamo un po' come siamo comportati verso il nostro prossimo, il nostro amico. E quindi offrire tutto al Signore queste mancanze, queste piccole sofferenze che arricchiamo anche agli altri. Ma la croce del dolore sul legno di Cristo si cancella, no? Diventa redenzione, come è stato redento Gesù, perché è andato sulla croce, per farci capire che salire all'apice del dolore poi c'è la salvezza. E quindi non abbattiamoci e non arrabbiamoci, perché altrimenti la croce diventa più pesante. Invece dobbiamo essere felici, non si riesce tanto col dolore, però serenissimi un po'. E Signore, ti offro tutto, ogni giorno offrire tutto al Signore.
Ecco, e allora oggi è un'occasione stupenda, straordinaria, che vogliamo cogliere per capire sempre di più e vivere sempre più consapevolmente, con profondità, il sacrificio dell'altare, che è il sacrificio del Calvario, che è il sacrificio redentivo, e mediante il quale il Signore applica a noi quei meriti infiniti per tutta l'umanità, per te e per me, e per tutti gli uomini che ancora verranno nei secoli futuri. Però ecco, vale la pena vedere, guardando anche all'Antico Testamento, alla promessa della redenzione, come e perché applica a noi i meriti della redenzione e come farne nel modo maggiore possibile tesoro di questo grande dono. Allora, che tipo di sacrificio è quello della Santa Messa a cui partecipiamo, a cui siamo chiamati sotto pena di peccato mortale, anche soprattutto la domenica? Se manchiamo, facciamo una mancanza grave contro la nostra situazione di battezzati, di figli di Dio, di anime in cammino verso l'eternità. E ecco, guardando a prima della venuta del Signore, nella legge antica vediamo che esistevano parecchi sacrifici, nella nuova ne esiste uno solo che si riapplica a noi, che si attualizza in modo incruento nel sacrificio dell'altare, questo unico che è tanto più al di sopra degli olocausti che venivano offerti nella legge mosaica, quanto più eccellente e gradita Dio è la vittima che in esso viene immolata. Adesso è Gesù stesso, la seconda persona della Trinità, che si è immolata sulla croce, sul Calvario, e che adesso si immola in modo incruento ogni volta che si celebra la Santa Messa. Perciò, ecco, la Messa è sacrificio di adorazione a Dio, offerto a Dio per rendergli il massimo culto e il più alto onore, come nostro primo principio e ultimo fine, a testimonianza della sua infinita superiorità, del suo dominio e della sua maestà, e della nostra dipendenza, sudditanza, sottomissione a Lui, e della nostra partecipazione a questo atto redentivo con anima sacerdotale, perché anche noi, in qualche modo, partecipando alla Santa Messa, partecipiamo attivamente al sacerdozio di Cristo, con il quale il mediatore è il sacerdote consacrato. È sacrificio eucaristico in ringraziamento per tutti i benefici donatici da Dio stesso in quanto nostro benefattore di natura, di grazia e di gloria. Quindi con la Santa Messa diamo a Dio il maggiore, il modo più perfetto di ringraziamento, di lode, di riparazione e di rendimento di grazie e di gloria. Quindi è sacrificio propiziatorio e soddisfatorio per i peccati e le pene meritate, dato che si applica a coloro per i quali è offerto l'efficacia redentiva del sacrificio della croce. Inoltre, nella sostanza, è lo stesso sacrificio del Calvario. E qui comprendiamo lo stretto legame con la festa di oggi, l'esaltazione della croce, perché sulla croce che si è compiuto l'offerta sublime di Dio, addossandosi per le nostre colpe e morendo per questo, morendoci. E con lo stesso offerente principale, benché venga offerta in modo diverso, là in modo cruento, qui in modo incruento, ma disponibile a raccoglierne i benefici tutti gli uomini di tutti i tempi, passati, presenti e futuri. E addirittura, ecco, chi è già nel passato all'altra vita, la vita definitiva, e chi è nel purgatorio, noi possiamo, sappiamo che possiamo offrire il sacrificio dell'altare, della Santa Messa, in suffragio, e in questo modo possiamo porre termine alle pene del purgatorio per entrare immediatamente nel bene della vita eterna attraverso appunto il sacrificio dell'altare. Il primo e principale offerente nel sacrificio dell'altare è Cristo, l'unico che poteva offrire un sacrificio accettabile al Padre, accettabile dal Padre, perché l'offerta era, cioè l'offesa era infinita, e ci voleva, non poteva bastare qualsiasi altro sacrificio, e quello che veniva offerto nell'antica alleanza era una immagine, per far capire a tutte le generazioni prima della redenzione che occorreva riparare a quella grande caduta che è stato il peccato originale. Il secondo offerente, quindi il primo offerente è Gesù Cristo, il secondo offerente è la Chiesa, il corpo mistico di Cristo, tutto quanto la Chiesa partecipa a ogni celebrazione eucaristica, di cui sono ministri il sacerdote e tutti i fedeli in comunione con essa. Ecco, questo è il motivo per cui, diciamo, i teologi dicono anima sacerdotale, perché anche noi partecipiamo a questo sacrificio in unione col sacerdote. Il sacerdote, uomo sacerdote consacrato, ma anche con Cristo sacerdote, che ha offerto se stesso come vittima, sacerdote vittima. Il sacerdote non come ministro, ma come rappresentante mediatore di Cristo. Ministro consacrato, ma che è rappresentante. Infatti dice: questo è il mio corpo, offerto un sacrificio per voi. E lì avviene il miracolo della transustanziazione. Quel pane non è più pane, ma è il corpo e il sangue e anima di Gesù Cristo. Il vino non è più vino, ma è il sangue di Gesù Cristo versato in remissione dei nostri peccati. Ecco
perché io raccomando, quando facciamo la comunione, di non prenderla in mano, perché stiamo prendendo il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Prendiamolo direttamente in bocca, così non vanno perse neanche le minime particelle. Teniamo fuori bene la lingua, la prendiamo, e il sacerdote, prendendola, mettendola dall'alto, l'Eucaristia si attacca subito sulla saliva, per cui non tocca la nostra, col dito, la nostra saliva da trasmettere uno all'altro. Però facciamo, lottiamo un po' veramente per prenderla tutta in bocca il più possibile.
Ecco, è il terzo offerente e ministro di questo sacrificio è un sacerdote che non sia stato legittimamente, che sia stato legittimamente ordinato, e il cui potere è tanto saldo e inamovibile che, se dichiarato eretico, sospeso o rimosso dal suo sacrificio, degradato o scomunicato, può celebrare e offrire questo sacramento, sebbene illecitamente, sempre che adoperi materia e forma legittime. Ecco, queste sono le norme della Chiesa che la teologia ha approfondito e che ha fatto proprie, perché questa è la realtà grande, sublime, soprannaturale che il Signore ha compiuto con grandissimo e infinito amore per l'umanità di tutti i tempi. Sempre che adoperi, ovviamente, come hai detto, materia e forme legittime, quindi anche in una situazione di indegnità del sacerdote quel sacrificio viene compiuto, e non viene meno il valore del sacrificio, nemmeno se il sacerdote risulta, come detto, del tutto indegno o vive fuori dalla Chiesa, perché i frutti del sacrificio non dipendono dalle condizioni del ministro, ma dalla istituzione di Cristo, re e vittima e redentore di tutto il genere umano. Ecco, adesso chiediamo alla regia di dare un po' di musica, di dare i numeri per chiamare, eventualmente possiamo già accogliere anche qualche testimonianza, qualche domanda, qualche riflessione, sempre molto gradita, e poi continuiamo nella nostra trattazione. Grazie regia.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda Non solo parole, virtù e grazia nella vita quotidiana, a cura di Elide e Gianmario. Tema di questa puntata, l'anima sacerdotale e amore letizia. Apriamo anche le nostre linee telefoniche, se c'è qualcuno che vuole intervenire lo può fare componendo il numero della diretta di Radio Mater, 031 64 60 00. Oppure mandate un sms al 331 79 14 523. L'email è diretta @radiomater.org. Accogliamo una telefonata, abbiamo Michele che ci chiama da Cabiate, prego.
Pronto?
Oh, buongiorno Michele.
Buon pomeriggio, buongiorno. Gianmario.
Buon pomeriggio anche a te. Tutto bene?
Grazie. Tutto benissimo, grazie a Dio.
E ottimo.
Che bello questo argomento che avete toccato oggi, l'importanza della messa, della partecipazione proprio al memoriale di Cristo, alla sua passione, morte e risurrezione. E Padre Pio diceva che il mondo potrebbe stare senza il sole ma non senza la messa, quindi io penso che tutti dovremmo trovare il tempo, la volontà e anche, come dire, sentire l'importanza, la bellezza di partecipare alla messa quotidiana, perché è una delle cose, a mio avviso, tra le più belle. Ringrazio il Signore che mi chiama alla messa al mattino già alle 7. Ed è il momento più bello della mia giornata, perché poi tutto viene, cerco di farlo nell'amore di Cristo, insomma, nello spirito.
Verissimo, molto 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 importante quello che dici, anche perché ecco quella, adesso mi fai venire in mente quelle cose belle che stai dicendo, quel momento in cui il sacerdote mette nel calice il vino al momento dell'offertorio e poi aggiunge quelle poche gocce d'acqua. Ecco, quell'acqua lì, rispetto al vino, cioè, l'acqua è acqua, il vino invece ha ben altre caratteristiche. La Chiesa ci fa capire che è la nostra unione al sacrificio di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. E lo stesso, ecco, finita la messa anche durante il giorno, noi siamo le nostre cose che facciamo, che diciamo, che pensiamo, che desideriamo, sono quelle gocce d'acqua, ma che unite alla grazia che abbiamo ricevuto attraverso il sacrificio dell'altare, che è un fiume inesauribile, infinito, onnipotente, diventa tutto pregiato, come è pregiato la vita soprannaturale che riceviamo e che è partecipata a noi, in unione con Lui, col Signore.
Certo.
Ecco, Gianmario, questo è veramente grande e molto bello. E io ti ringrazio per averlo sottolineato e per averci dato questo tuo bellissimo aiuto.
Grazie a voi. Mi permetti di dire, prendere ancora un
attimo? Sì, ben volentieri.
Stamattina l'abate emerito, Don Valerio Cattana, nella sua omelia ha ricordato che domani verrà beatificata Bianca Benedetta Porro.
Sì.
Questa ragazza che è morta a 27 anni e che, pensate, è arrivata quasi all'idea del suicidio, perché si trova in una situazione, è morta per tumore, in una situazione veramente... cioè gli organi morivano piano piano, lentamente, cioè ha perso la vista, poi la possibilità di camminare e tutto il resto, insomma. E quindi è caduta in una situazione proprio di desolazione. Però nel momento in cui ha compreso, oggi è l'esaltazione della Santa Croce, della unità, dell'importanza dell'unità con Cristo, che è passato dalla desolazione alla gioia, tanto che, diceva Don Valerio, è morto con il sorriso sulle labbra. Ecco, facciamo tesoro di questi insegnamenti, di queste, anche di questa ragazza che a 27 anni il Signore ha chiamato accanto a sé.
Grandissima, perché vediamo e tocchiamo con mano e ringraziamo il Signore di questo, perché vediamo la grande, l'onnipotenza della grazia divina.
Certo.
E basta accoglierla, basta accogliere e avviene, anche se poi magari noi umanamente non la tocchiamo con mano, ma in questo caso sì, l'abbiamo potuto verificare, che ha trasformato un patibolo in redenzione e santità. E adesso questa diventa beata. Tra l'altro, ecco, io ti ringrazio anche per questo, perché ho avuto modo di conoscere un lontano parente di questa Bianca Benedetta Bianchiporro, perché dove abitiamo noi c'è una famiglia Bianchiporro di cui c'è stato detto in passato che c'era questa, adesso è diventata lontana, come, però fa parte di quel gruppo familiare, e ci avevano segnalato appunto questa vita eroica di questa candidata alla beatificazione. Grazie infinite,
grazie,
Michele.
Grazie.
È stata bellissima. Ti passo Elide che ti saluta anche lei.
Sì, grazie.
Ciao carissimo Michele.
Ciao Elide, saluta anche l'Abruzzo.
Guarda, sarà la mia aria, ma sto di un bene qui incredibile.
Elide, toglimi una curiosità. A mio paese si diceva a volte mannaggia la maiella, pure lì si dice?
No, qui non si dice.
No, non si dice.
Guarda, io ho scoperto una cosa, adesso la dico con tutto il cuore. Alla mattina sento, non abito, la vera vacanza sarebbe lì dove abito sul lago sempre, no? Qui c'è una statale che passa sotto, certo, per cui il rumore delle macchine, poi sotto c'è il bar che era mio, adesso di mio fratello, del figlio, eccetera, più avanti e indietro, c'è la porta scorrevole che continua a apre e chiude, no? Quindi c'è un rumore di macchine, così è. Però in questo rumore di macchine sento molta cordialità delle persone, buongiorno, buongiorno, si salutano col buongiorno. E io ho detto, caspita, ma su da noi quanti ci salutiamo col buongiorno? Almeno la prima parola, no? Invece tutti che guardano per terra o le vetrine o di qua o di là. Questo l'ho riscoperto e lo dico perché veramente mi fa piacere, ecco, che la mia terra continua a essere molto generosa, no? Rispettosa, no? Perché anche se vedi una persona che non conosci si può dire buongiorno, buonasera, giusto? Quindi qui mannaggia no, non si dice buongiorno.
No, ma mannaggia quando uno dice un'imprecazione. Tornando a questo discorso che stavi facendo tu, gli altri non li possiamo cambiare, dice una persona. Partiamo da noi, insomma, cominciamo a salutare noi.
Sì, partiamo da noi, però dobbiamo darci da fare a... Stamattina, guarda, ti dico questo, c'è una persona che ho conosciuto qui, e non so, deve essere, non so se buddista, continua a mandarmi di quei pensieri buddisti, un po' New Age, no, sui messaggi così. E io, gli ho mandato alcune cose di Dio, insomma, io rispondo così, no? Lei mi parla così, io rispondo in un altro modo, no? E allora mi dice, ma devi parlarci con questa qui? Dico, no, adesso è il momento di ascoltarla, di formare l'amicizia, e dopo a tu per tu si può parlare che abbiamo un creatore, perché alcune cose anche lei mi manda sulla creazione, no? Alcune, allora alcune cose sono giuste, altre cose sono un po' così, un po' fuori dalla grazia di Dio, come si dice.
Buona
grazie, grazie, un abbraccio, grazie, grazie a te, grazie, a te, ciao, ciao, ciao.
Ecco, se
abbiamo, abbiamo un'altra telefonata in linea, abbiamo Anna che si chiama da Pavia.
Buonasera, io vorrei fare una domanda. Se mentre il parroco distribuisce la comunione dovrebbe cadere l'ostia consacrata, cosa fa il parroco?
Anna, Gianmario mi ha passato il telefono. Ciao tesoro. Allora, cosa si fa? Ci si ferma tutti un attimino, non si calpesta il luogo dove è caduta l'ostia, il parroco dovrebbe andare a prendere un tovagliolo, raccoglierla, metterla in un altro calice e pulire molto molto bene, senza sbatterlo lì, ma sbatterlo dentro nel calice dove
è stata. Allora si può più usarla?
Sì, sì, no, come no, la puoi, la puoi prendere tu, il parroco, in genere se la metti in bocca il parroco, è successo così parecchie volte che mi è successo di assistere a una cosa simile, no, no, perché non si può usare il corpo di Gesù?
Si può usarla.
Solo che quei piccoli frammenti che noi magari non vediamo, ma che ci sono per terra, lì vanno raccolti, perché il corpo di Gesù, ti pare? In ogni frammento, anche se per noi può essere una cosa sciocca, no, no, lì c'è il corpo di Gesù, quindi va pulito,
certo,
bene, va raccolto,
certo,
bene. Vero?
Certo, no, perché una volta a me è capitato che al mio parroco l'è caduta per terra, però ho detto chissà dove l'avrà messa, non ho mai chiesto a lui e adesso ho fatto quella domanda qui a voi, vi ringrazio.
Comunque bisogna subito allargare un po' le braccia e fermare la gente che non continui il calpestio, ecco, perché è una.
Va bene, vi ringrazio molto.
Anna, un abbraccio, grazie. Buona giornata, grazie.
Altrettanto a voi.
Grazie Anna, grazie anche da parte mia. Ecco. Ecco, benissimo, allora riprendiamo le nostre cose e adesso Ilde ci dirà delle cose sulla Amoris Laetitiae che si collegano con questo discorso dell'anima sacerdotale e della festa di oggi, dell'invenzione della Santa Croce, del sacrificio dell'altare, della Santa Messa, della vita eucaristica. E il Santo Padre, adesso Ilde vi dirà cosa suggerisce per vivere al meglio anche la vita familiare con la vita di grazia che si sviluppa a partire dal battesimo e poi con la vita sacramentale.
Ecco carissimi, allora giusto come ha detto Gian Mario, queste qui sono parole di Papa Francesco nell'Amoris Laetitiae, il punto 314, se volete magari segnarlo o andarlo a rileggere. Il Santo Padre, Papa Francesco, dice: abbiamo sempre parlato della inabitazione di Dio nel cuore della persona che vive nella sua grazia. Oggi possiamo dire che anche che la Trinità è presente nel Tempio della comunione matrimoniale, così come abita nelle lodi del suo popolo, vive intimamente nell'amore coniugale che le dà gloria. Ecco, quindi anche quando due, per esempio, vanno a contrarre il sacramento del matrimonio, non sono solo loro due, ma c'è una presenza più alta di loro, che è l'anima in grazia, Gesù Cristo, no? Che entra nel sacramento, nelle anime. Ecco perché dobbiamo lottare, dobbiamo darci da fare. Per esempio, già me sono 47 anni di matrimonio. Io dall'Abruzzo, lui dal nord, passa al mio bar, mi vede, manda una cartolina. E io rispondo alla cartolina, ci siamo visti 4 volte in 2 anni, ci siamo comprati proprio a scatola chiusa, sia per lui che per me, però gli scritti ci sono nella vita di famiglia, ma non è che uno perché mormotta un attimino, l'altro risponde, l'altro è, uno dei due deve essere umile, abbracciare, riabbracciare tutta la vita finché siamo in questa terra. Perché non siamo perfetti, Gian Mario ha un carattere, io ne ho un altro, l'ho detto tante volte nella radio, ma ci vogliamo un mondo di bene, ci si chiede scusa, ci si abbraccia in famiglia, si chiede scusa ai figli, alla moglie, e San José Maria dice sempre di non litigare mai davanti ai figli, però qualche volta può succedere, ma davanti ai figli ci riabbracciamo e ricominciamo a camminare, così i figli diamo una lezione senza imporre la lezione, perché i figli sono molto furbi, guardano, ci guardano come è, osservano, sentono, vedono più di quello che vediamo noi. Quindi davanti a loro quello che succede in male bisogna tramutarlo in bene. Ecco, il secondo punto che è il 315, dice il Santo Padre, la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiano. Giusto, Santo Padre. Quando si vive in famiglia, lì è difficile fingere mentire, perché nell'intimità familiare ognuno si sbraga un po', no? Si rilassa, perché sono a casa mia, no? E se l'amore, dice il Papa, anima questa autenticità, il Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace. Dobbiamo combattere con le unghie, con la grazia divina, andando a messa, ricevendo il corpo di Gesù, chiedere con la preghiera, confessione, sacramenti, e dobbiamo combattere questa morsa di separazioni di famiglie. Qui dobbiamo ricomporre la famiglia, perché la famiglia è nata da Dio, l'ha creata Dio con Gesù, con Giuseppe e il bambino Gesù, la Madonna, San Giuseppe e il bambino Gesù. Quindi la famiglia è creata da Dio e sappiamo benissimo che un bambino nasce da una donna e che per fare un bambino ci vuole il papà e la mamma. È inutile che adesso con tutti questi obbrobri che Satana vuole farci capire, vuole mettere nelle scuole, sto leggendo delle cose terribili che dovranno fare. Speriamo di no, preghiamoci sopra, perché veramente qui bisogna riportare la creazione a Dio. Perché dobbiamo batterci, perché la famiglia è così. È inutile che andiamo a sfruttare quelle povere persone indiane che sono costrette a stare nel letto per 9 mesi per portare un bambino, perché un tizio è un caio, che cosa deve acquistare quel bambino? Non è possibile, due uomini, scusate questa, ma guarda, mi bolle un po' dentro questa cosa, due uomini possono crescere un bambino? Due mamme forse sì,
possono crescere, ma come cresce senza un bambino senza il padre? Quindi dobbiamo pregare tantissimo veramente tutti i giorni nel Santo Rosario, la Madonna ce lo sta chiedendo, ci chiede con le lacrime da un'eternità, e aiutiamola perché lei soffre tantissimo, perché vede questo popolo che si sbatte da una porta all'altra, da un portone, scende un fiume, riesce in un altro continente, insomma, però non possiamo eliminare quello che Dio ha creato, che ha fatto nell'anima nostra tutti quanti. E quando abbiamo qualcuno che ci parla di cose strambarate, non dobbiamo stare zitti, perché se stiamo zitti pecchiamo. Bene, Gianmario mi chiede la parola.
Tu ed io, per diventare e scoprire di essere noi, per andare, io tuo compagno sarò, tu la mia compagnia, e niente avremo per la via. Ma con le mani lavorare e un paio di sandali portare, che a volte servono a volare. E tanta gente tu amerai, e tanta gente ti amerà, solo la pace vorrò dare, e solo pace mi verrà. A due andare, la strada è camminare. A due andare, a volte ritornare. A due andare, la strada è camminare. A due andare, a volte ritornare. Io con te, insieme liberi amare ogni giorno di più. Due, ma un cuore per dire ancora di sì sulla riva di un lago. Giorno per giorno ritrovare la gioia che fa stare insieme, e poi sapersi ringraziare perché ti voglio e mi vuoi bene. E sempre vita si può dare anche nel gesto di servire, e se una casa si può avere ci serva solo a riposare.
Ricordiamo ancora che potete intervenire in diretta componendo il numero 031 64 60 00 della diretta, oppure mandare anche un sms al 331 79 14 523. Sta andando in onda Non Solo Parole e Virtù e Grazia nella vita quotidiana con Elide e Gianmario, a cui diamo di nuovo la parola. Prego.
Ecco. Grazie. Ecco, mi è stato detto che c'è stato qualche piccolo inconveniente di comunicazione, ma adesso io volevo ribadire quello che, a cui ha fatto cenno Elide, che appunto quelle idee che stanno cercando di inculcare, una minoranza sta inculcando nella coscienza collettiva, queste deviazioni sul concetto di famiglia, sul concetto di procreazione. E famiglia, vorrebbero che si considera famiglia matrimonio fra due uomini, fra due donne. Pretendere che da due donne e due uomini si faccia la procreazione, ma naturalmente è un controsenso, e quindi devono applicare delle norme assurde, tremende, dell'utero in affitto, cioè prendere una sconosciuta attraverso la quale far nascere una presunta filiazione, ma che è invece una,
un'orrenda violazione delle norme naturali. No, questo non è possibile, questo, su questo dobbiamo avere le idee chiare e fare opera di argine verso il dilagare di queste condizioni perverse e da dire e da affermare con decisione, con chiarezza, con le parole esatte, ecco, documentandoci anche magari anche nell'ambito parrocchiale. La radio anche aiuta con la formazione che sta dando a tappeto, si può dire giorno e notte, sempre, non ovviamente sempre su questi argomenti, ma per affermare sempre di più la coscienza della nostra fede, della verità con la V maiuscola, perché questa è la realtà, in modo da sconfiggere l'inganno, la menzogna e le falsità con la sovrabbondanza di verità e farla valere ed evitare che l'inganno, l'errore e la falsità diventino stili di vita. Stile di vita deve essere invece la verità che il Signore ci ha rivelato, che la Chiesa ci propone a credere e che sono la vera salvaguardia della gioia, della felicità e del progresso umano e sociale. Ecco, questo è importantissimo. E di questo, per realizzare questo, occorre tutto l'impegno umano, con tutti i limiti che abbiamo, ma ci sono i mezzi, perché rivolgendoci al Signore, come buon ladrone, là, quando è venuto il sacrificio dell'altare, c'erano due ladroni in fianco al Signore. Uno si è rivolto al Signore ed è stato redento e nel giorno stesso è entrato nella gloria del paradiso, quell'altro invece ha rifiutato la verità, ha rifiutato il bene e il Signore non l'ha condannato lì sui due piedi, però resta il fatto che lui ha rifiutato la verità e il vero bene. Noi dobbiamo tutti insieme invece conoscere la verità e aderire alla verità, sarà nostra. Ecco, c'è un altro punto dell'amoris laetitiae che noi sempre andiamo ad affiancare all'argomento che trattiamo di volta in volta, perché è fondamentale, perché le cose che abbiamo nel cuore, che abbiamo nella nostra vita, nella nostra anima, poi devono diventare stili di vita anche nella vita familiare. E il Santo Padre al 316 dell'amoris laetitiae dice: una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione nella vita ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per l'unione intima con Dio. Bellissimo, stupendo, straordinario. Grazie Santo Padre. E ecco, preghiamo tutti perché queste riflessioni, queste indicazioni di Santo Padre diventino desiderio e stile di vita concreto per voi, per tutti quanti, per i nostri familiari, per i nostri amici, per il nostro paese, la nostra città, la nostra Italia, la nostra Europa, il mondo intero. Infatti i bisogni fraterni e comunitari, dice il Santo Padre, della vita familiare sono un'occasione per aprire sempre di più il cuore. E questo rende possibile un incontro con il Signore sempre più pieno. Ecco, questo è il cammino, questa è la strada, questa è la verità. La parola di Dio dice che chi odia suo fratello cammina nelle tenebre, rimane nella morte e non ha conosciuto Dio. E il Santo Padre aggiunge, il mio predecessore Benedetto XVI ha detto che chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio. E che l'amore è in fondo l'unica luce che rischiara sempre di nuovo un mondo buio. Solo se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Quindi amore, amore nella vita familiare, fra i coniugi, fra i genitori e i figli, che però non è amore se è scollato dalla verità, e la verità è Dio,
Io sono la via, la verità e la vita, e senza di Dio non facciamo verità, non facciamo quindi nulla di buono e non possiamo realizzare neanche l'amore. Ecco perché le famiglie si sfasciano, perché manca Dio, veramente Dio in quelle amore lì, in quelle persone lì. E anche coloro che si trovano in situazioni cercate da loro in modo difforme a questa realtà, cioè divorziati e risposati, è un'unione anomala, e appunto risposati ma non con il matrimonio, perché quella è un'unione non prevista né da Dio né dalla Chiesa, è un errore, ma per uscire da questo errore, ecco il cammino è quello di ritornare alla verità, all'amore, ritornare a Dio, ma non pretendendo che Dio accetti i nostri errori e le nostre mancanze, ma siamo noi che dobbiamo passare dagli errori e dalle mancanze al bene. Bene, se questa persona con la quale mi sono unito e che non è quella che ho con la quale ho giurato davanti a Dio amore permanente ed eterno per tutta la vita, che non è questa, allora con questa nuova unione, dove magari sono nati anche degli altri figli, allora per mettere le cose a posto, non è che devo pretendere di comunicarmi che non sono in grazia di Dio, che non sono degno di ricevere l'autore della vita, che è morto per guadagnarmi la vita eterna. Devo essere io a impostare da questo momento di conversione in poi la vita coniugale, tenendo conto che quell'uomo lì con il quale magari per legami di nuove nascite sono tenuto a stare ancora con lui, ma devo condividere con lui anche la scelta di vivere come fratello e sorella. Questo è il cammino di conversione e il cammino di discernimento a cui devo tendere. Altrimenti non ci sono soluzioni, perché la verità e il vero bene non può diventare automaticamente menzogna e non bene, perché altrimenti ci inganniamo un'altra volta. Ecco, questo per chiarezza, anche per dire che quelle cose che viviamo con la fede e con quello che abbiamo ricevuto, con quello che il Signore ha fatto per noi, non è un gioco delle carte, non è una partita a scacchi, ma è una scelta di vita che adesso è qui sulla terra breve e limitata, ma poi diventerà eternità. E quindi davanti alle cose eterne non si scherza. Bene, scusate magari che io sono stato e posso sembrare un po' perentorio, ma la verità a volte esige fermezza, è vero o no? Ci farà liberi.
Di fronte, una all'altra conferma, tutte le cose esistono in coppia.
E la coppia è bella, come bella, la terra di fronte al cielo, la notte di fronte al giorno, la luna di fronte al sole, la donna di fronte all'uomo, e la coppia è bella, come bella.
E la coppia è forte, conferma come il piede conferma il piede nell'andare, e la mano conferma la mano nel tenere, e l'occhio conferma l'occhio nel guardare, e la donna conferma l'uomo nell'amore, e la coppia è forte, come forte.
Lassù, due ragazzi nel viale,
allora. Dicevo appunto che la vita che abbiamo tra le mani giorno dopo giorno, che è una storia che stiamo scrivendo su questo libro che poi verrà presentato al Signore al momento del nostro trapasto da questa terra davanti a Lui, ecco, cerchiamo di viverla bene, perché rimettiamoci sulla retta via, se siamo arrabbiati, chiediamo perdono al Signore, magari nella confessione ci facciamo aiutare, rimettiamo l'anima in grazia, siamo sereni, tranquilli e viviamo questa vita bene, perché abbiamo solo questa, la vita da vivere su questa terra. Dopo abbiamo il Signore, no? Che ci regala tutte le sue meraviglie, ci fa vedere. Per cui viviamola bene, cerchiamo di comportarci da veri figli di Dio, in modo che il Signore possa essere un po' santamente orgoglioso di me e di te, no? E allora appunto il Signore, ritornando alla Santa Croce, ci ha detto che se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questo è quello che ci chiede il Signore, la croce di tutti i giorni, no? Ma ci sono anche tante belle cose, non è che abbiamo una giornata o le giornate sempre in croce o una vita di croce. Ci sono delle persone, certe, che sono magari sul letto e soffrono veramente, quanti soffrono anche la solitudine, tante persone, non mi viene a trovare nessuno, una cosa e l'altra. Ecco, per cui quello che possiamo fare verso il nostro prossimo è il primo che hai dentro casa tua, no? E poi appunto prendiamo questa croce e seguiamo Gesù. Allora diciamo nell'intimità della nostra preghiera, perché dobbiamo pregare tutti i giorni, la preghiera e mettersi a contatto col Signore subito, appena iniziamo. E allora gli diciamo: dammi, o Gesù, una croce senza cirenei. Ho detto male, avrò bisogno della tua grazia, del tuo aiuto. Come in tutto, tu sei il mio cirineo. Con te, Dio mio, non c'è parola di cui abbia paura, perché se siamo figli di Dio non dobbiamo aver paura di niente, di nessuno. E se la croce fosse il tedio, la tristezza, io ti dico, Signore, che con te sarei lietamente triste. Se non perdo te, per me non ci sarà pena che sia pena. E quindi la croce diventa per noi la santa croce che ci porterà a meritare il paradiso. Io vi saluto, vi do un abbraccio e vi dico che a pochi chilometri abbiamo qui San Gabriele della Dolorata. Ho già pregato davanti al suo corpo per tutti voi, continuo a farlo perché un giorno su, un giorno no, 15 chilometri, arriviamo subito lì anche a partecipare alla Santa Messa. E preghiamo tanto per Don Mario e mi raccomando, aiutiamo Radio Mater, aiutiamola con tutto quello che possiamo fare. Un abbraccio a tutti, da Mario dice che al 12 di ottobre ci sentiremo, saremo presenti in cappellina. Bene, un abbraccio a tutti.
Ciao ciao a tutti.
Una salve Regina,
buona domenica.
Madonna,
salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te
ricordiamo a noi i figli di Eva.
Adesso speriamo gementi e piangenti in questa ora di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ciao a tutti, un abbraccio.
Un abbraccio a tutti, grazie.